La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Eccoci qui, come abbiamo detto, Ennio Morricone, che all'epoca sformava colonne sonore a gogo, veramente era una macchina da guerra. Ennio Morricone con questa Un amico, questa è la versione strumentale di un brano che viene utilizzato nella colonna sonora anche in una versione cantata che ho evitato come la peste, ma ce ne parlerà sicuramente in maniera più completa il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che accogliamo volentieri ai microfoni di Radio Città Aperta. Ben trovato Marcello.
Buongiorno Fabrizio, ben trovato a te.
Allora, qui appunto Ennio Morricone fa da commento sonoro, a mio avviso abbastanza efficace, a questo film al quale teniamo tutte e due in maniera particolare, perché è un piccolo grande film, dicevo nell'introduzione della rubrica di oggi. Di che cosa si tratta, Marcello?
Ah, si tratta di un film di Sergio Sollima, Revolver, un film del 73 che è diventato un piccolo film di culto. Basti pensare che Quentin Tarantino lo considera, diciamo, uno dei suoi must, diciamo, uno dei film italiani, polizieschi, thriller che lui predilige, insomma. Si tratta di un film che forse ha dei limiti nel fatto che la sceneggiatura è un po' confusionaria, però nel complesso è un film avvincente, pieno d'azione e anche di introspezione psicologica, per cui non dobbiamo dimenticarci che parliamo del regista Sergio Sollima, che è uno dei nostri migliori registi, diciamo, degli anni 60-70, per così dire del cinema di genere, no? cioè Sollima ha fatto degli ottimi film western, ha girato la famosa serie, prima serie che fu Sandokan televisiva, che poi per uscire anche al cinema,
che poi mi pare che sia di un paio d'anni successiva a questo
esattamente
film.
Sì, a metà degli anni 70, e ha girato poi una serie di polizieschi, thriller, film d'azione di grande livello, insomma, come fu Città Violenta, che però era un po' una pedissequa, diciamo così, riedizione di certi noir americani, ma comunque un film con Charles Bronson che era di grande impatto, e Il Diavolo nel Cervello, che era un thriller quasi metafisico, estremamente bello, che sono tutti film che andrebbero rivisti, e questo Revolver di cui parliamo oggi, che è un film a suo modo insolito e che comunque, conoscendo Sollima, si inserisce nella filmografia appunto di questo grande, piccolo, grande regista in maniera esemplare. Si parla praticamente, tra l'altro ci sono attori di gran livello, c'è cioè Oliver Reed che a quei tempi era sulla cresta dell'onda perché aveva lavorato con I Diavoli di Ken Russell, e aveva lavorato pure sempre con lo stesso Ken Russell Il Donne in Amore due anni prima, e quindi era un regista che andava per la maggiore, veniva dalla British Renaissance del cinema, del nuovo cinema degli anni 60 inglese, ed era molto titolato. In questo film ci mette una maschera molto efficace. Si parla di diciamo un vice dirigente di un istituto carcerario di Milano che apparentemente rude nei modi ma giusto a suo modo, che a un certo punto si trova di fronte a un terribile bivio morale, cioè la moglie viene rapita, lui è legatissimo alla moglie, e i rapitori gli dicono: o fai uscire Milo Ruiz, che era un
criminale.
Criminale francese, diciamo, lo fai uscire di galera, oppure tua moglie non ritorna più a casa. Lui ci pensa un po', accosta questo Ruiz per capire da chi poteva essere così in qualche modo, insomma, protetto, chi è che desiderava farlo uscire, insomma, lui non ne ha effettivamente un'idea e sembra sincero, e il criminale è diciamo interpretato con efficacia da Fabio Testi, eh?
Sì, che sembrava un bello senza anima, invece in questo film tutto sommato fa la sua,
in questo film invece c'ha una sola metamorfosi, sì, che sì, appunto che suggestiva, insomma. Parliamo di un film anche di forte impatto psicologico, e adesso diremo perché. Ora, Testi sembra sincero, no? Il criminale sembra sincero nel dire che non sa assolutamente da che cosa provenga questa. Dice: io non ho amici, l'unico che avevo l'ho seppellito alla periferia di Milano, e infatti c'è all'inizio una drammatica scena di due che fuggono, tra cui questo Fabio Testi, e un giovane che appunto perde la vita, e lui lo seppellisce sotto delle pietre
vicino a un fiume.
Infatti, vicino a un fiume, insomma. Ora, c'è poi subito dopo un'immagine di un omicidio, così, non meglio identificato, insomma, un omicidio di un dirigente, di un funzionario, di un politico, insomma, poi scopriremo che in realtà si trattava di un petroliere importante. Ora, diciamo che quello che è estremamente interessante di questo film è poi l'intreccio e la filosofia che lo anima, no? Nel senso che il commissario decide di far fuggire questo detenuto. Gli si mette alle calcagna immediatamente, anzi lo porta con sé, dice: adesso tu mi porterai da mia moglie. Dice: ma io non ho idea di dove possa essere. Intraprende con lui un viaggio perché capisce che era d'origine francese, e quindi gli arrivano dei messaggi per cui comunque deve recarsi in Francia e portarlo in Francia, e dalla periferia di Milano, attraverso un viaggio avventuroso e, se vogliamo, assolutamente clandestino, perché lui fugge sostanzialmente dal suo lavoro, insomma non dà neanche tracce di sé, fugge insieme a questo, attraversano la Savoia con un gruppo di scalcagnati hippies, insomma, in maniera molto avventurosa,
capitanati dalla
polizia.
Capitanati da Paola Pitagora?
capitanati appunto da Paola Pitagora in una breve ma intensa interpretazione. Teniamo conto che Paola Pitagora in quel tempo era un'attrice per la maggiore, cioè importante.
Beh, dopo l'interpretazione di Lucia Mondella per il,
esatto,
per lo, sì, sceneggiato, per si chiamava all'epoca televisivo,
sì, sì, per i Promessi Sposi, infatti. Ora diciamo che il film poi si evolve in maniera sconcertante, cioè nel senso che questi due, così diciamo apparentemente avversari, insomma solidarizzano, capiscono di essere vittima di qualcosa che va al di là del loro volere, del loro potere, della loro comprensione. E tra l'altro uno degli amici di questo bandito, diciamo, di questo criminale, ma un criminale che tra l'altro veniamo a sapere nel film evitava le scene di violenza, cioè evitava praticamente di uccidere il più possibile, insomma, durante le rapine che faceva, diciamo, non era, diciamo, un criminale incallito violento. Era tra l'altro a Parigi e si ritrova con un vecchio amico musicista, insomma una specie di cantautore, insomma così, che va anche abbastanza per la maggiore, che comunque è profondamente coinvolto con la mafia, diciamo con la malavita, tant'è vero che lui stesso poi ne rimane vittima. Una persona molto ambigua, tra l'altro interpretato da un certo Beretta, che poi era musicista davvero, Beretta, insomma, che era,
sì, era più famoso in Francia che dalle nostre parti,
era
proprio
più famoso,
diciamo l'esecutore del brano
d'apertura,
di cui noi abbiamo sentito la versione strumentale. La versione strumentale appunto, esatto, si chiama Un amico, invece il disco, diciamo la canzone si chiama Un ami, appunto, ed è, sì, interpretata dallo stesso Daniel, sì, Beretta.
Esatto. Ora questo insomma fa un po' il pesce in barile, comunque sostanzialmente è vittima della mafia e le poche ammissioni che fa gli costano la vita, insomma, quanto per intenderci. Comunque alla fine la morale della favola è tragica, cioè si capisce, e qui Solima fa un discorso come al solito che sfocia nel politico, che questo giovane era stato fatto evadere perché doveva essere ucciso, perché sapeva qualcosa dell'omicidio importante di un petroliere di sinistra, progressista, che il potere ovviamente vedeva in maniera scomoda, vedeva come un pericolo per le politiche finanziarie che a quei tempi, insomma, tra l'altro non dimentichiamo, siamo al 73, l'anno della crisi del petrolio, quindi un anno cruciale pure per il mondo, se vogliamo.
E poi siamo quasi agli albori degli anni di piombo, insomma.
E siamo agli albori degli anni di piombo. Insomma, è stato un omicidio fondamentalmente politico, con la copertura non solo della criminalità organizzata che era esecutrice, ma del potere politico. Questo fa capire, un film terribilmente amaro. Alla fine, per liberare la moglie, gli si dice: o tu ti liberi di questo giovane, con cui nel frattempo aveva fatto amicizia, perché c'era una forte assonanza, soprattutto quando capiscono di essere vittime di un gioco più grande, o tu ti liberi di lui, oppure noi uccideremo tua moglie e poi uccideremo anche te. Insomma, praticamente un enorme dilemma morale, e l'integerrimo poliziotto alla fine, che praticamente l'ultima immagine del film è estremamente proprio
emblematica, sì,
un'immagine, diciamo, stralunato totalmente, ha perso, ritrova la moglie, ma prima ha ucciso l'amico. E nell'immagine dell'uccisione dell'amico, Fabio Testi, che mentre muore lo guarda come per dire: ma com'è possibile?
Tu cuoque, proprio,
sì. Com'è possibile? Un film di un'amarezza terribile.
Come tra l'altro il vice, diciamo, direttore del penitenziario aveva già assistito alla scomparsa di un suo valido collaboratore,
esatto,
che si trova suo malgrado a trovarsi appunto a proteggere il,
sì,
suo capo, nonostante sappia che sta delinquendo, insomma, sta trasgredendo la legge per liberare Fabio Testi.
Sì. Insomma, in definitiva, diciamo il vice direttore, insomma, il protagonista Oliver Reed, va alla polizia francese per denunciare, diciamo, tutto il fatto, e gli si fa capire non ci saranno problemi, tornerà, è stata una vacanza, è stata comunque una missione più che giustificata per cercare di catturare un evaso.
Un pericoloso evaso, certo.
Un pericoloso evaso, e quindi lui, appunto, con questo viso stralunato, ritornerà con una vita profondamente cambiata, cioè alla fine chiaramente la sua vita non sarà più quella di prima, segnata da un evento di questo genere. Insomma, è un film molto amaro, come spesso sono i film di Solli, ma anche se, dunque, dobbiamo innanzitutto inquadrare questo grande regista misconosciuto col fatto che lui nei film che aveva fatto, per esempio Faccia a Faccia, La Resa dei Conti, i western famosi, fece una triade di film che sono uno più bello dell'altro, Corri Uomo Corri, tutti con Thomas Millian, Faccia a Faccia, La Resa dei Conti, in Faccia a Faccia c'era anche Gian Maria Volontè. Questo regista veniva da un retroterra che l'aveva formato profondamente, la resistenza antifascista. Quindi lui disse: nei miei film io ho portato molte delle mie esperienze, anche nelle famose trasformazioni delle persone, nel bene e nel male. Per esempio in Faccia a Faccia, che forse è il film più riuscito, se vogliamo, anche dal punto di vista etico-filosofico, avevamo appunto un professore di Boston che doveva recarsi nel Texas per problemi di salute, perché il clima di Boston non lo aiutava per una polmonite cronica che aveva, un mite professore intellettuale che si recava appunto nel Texas, dove conosceva un bandito libertario che era Thomas Millian, e che però aveva un suo senso della giustizia, quest'uomo, questo bandito libertario. Insomma, nella morale della favola, che dirigeva una specie di piccola comunità criminale, insomma, morale della favola, il professore, entrando in contatto con questa cultura libera e violenta, diventava sostanzialmente una specie di dittatore, cioè praticamente con la sua cultura riusciva a prendere il dominio in qualche modo della così di questa comunità, ad averne seguito, esautorando il giovane, insomma, Thomas Millian, bandito onesto ma ingenuo, fin quando c'era una resa dei conti finale, dove c'era stata una perfetta trasformazione. Lui, così, da persona, se vogliamo, generosa e eticamente corretta, diventava un bandito spietato e violento, dove sembra dirci Solima: se la cultura si sposa a un clima violento, nasce inesorabilmente la dittatura, mentre al contrario la cultura, la conoscenza della cultura, induceva Thomas Millian a diventare un uomo probo, a capire che era sbagliato, diciamo, il tipo di vita che lui faceva. C'era poi una resa dei conti finale e Thomas Millian era costretto appunto ad ucciderlo. Era un film più ottimista, indubbiamente.
Sì, perché, diciamo, lasciava presagire che con una maggiore istruzione da parte delle classi inferiori, probabilmente
ci poteva essere un'evoluzione culturale, quindi una presa di coscienza della giustizia.
Ed un calo anche della criminalità, probabilmente.
Ed un calo della criminalità, quindi è un film progressista. Questo film, che fu fatto pochi anni dopo, Revolver, è un film cupo, forse risenterà già del clima degli anni di piombo, forse, insomma, Solima stesso è diventato più pessimista nei confronti forse dell'uomo, insomma, in generale del potere. Sono comunque tutti film che si inquadrano in un filone che adesso è considerato un po', è stato sottovalutato nel corso degli anni, perché ci sono film troppo politici. In realtà, soprattutto i western, sono stati tra l'altro tra i migliori western all'italiana. Dietro quelli di Leone ci sono quelli di Solima, ci sono quelli di Corbucci, ma quelli di Solima sono forse più visionari, più profondi, insomma, sono tutti film che hanno delle tematiche sociali, che ovviamente incontravano i fermenti sessantottini dell'epoca, no? E un certo terzomondismo, una certa anarchia sociale,
sì,
un certo internazionalismo, insomma, erano film molto attuali che comunque lui filtrava attraverso la sua esperienza resistenziale.
Ora, tra l'altro poi un film del genere, diciamo la cifra di questo film è anche come dire, calcolabile facilmente in considerazione del fatto che è una produzione internazionale ad ampio respiro, ci sono trasferte, si va a Parigi, si va in, appunto, in Savoia,
sì,
quindi
sì,
insomma
sì.
C'era anche una convinzione da parte della produzione della capacità anche commerciale di film di questo genere, insomma.
Perché Solima era un regista che comunque aveva avuto il suo successo commerciale.
Tornando a Oliver Reed, tu hai giustamente citato due pellicole che aveva girato con Ken Russell, ce ne sarà poi una terza, a mio avviso, per quello che mi riguarda, ancora più significativa, che è quella di Tommy.
Sì, sì, beh, vabbè, un altro genere. Sì,
sì, sì, però voglio dire, tanto per far capire
sì,
che, insomma, che Russell aveva proprio una relazione particolarmente stretta.
Sì, l'attore feticcio di Russell era appunto Oliver Reed, e l'ha utilizzato più volte, sì, su Tommy pure, che è pure una bella opera, c'è niente da dire, insomma. Sicuramente un'opera molto importante anche quella, soprattutto rivalutata nel corso degli anni, perché devo dire che anche a me all'inizio fece un effetto minore rispetto poi alla seconda visione dopo molti anni.
Ma sai, non so se è successa per te la stessa cosa che è successa. Allora, io all'epoca gli Who praticamente li ignoravo, quindi insomma non avevo questa grossa conoscenza della loro poetica. In più il riferimento inesorabile come opera rock al cinema era stato Jesus Christ Superstar, quindi ovviamente era una partita di difficile sostenibilità, insomma indubbiamente il paragone era abbastanza perdente, ma poi insomma piano piano la visionarietà, anche la complessità del messaggio di Pete Townshend ebbero comunque il giusto riconoscimento.
Sì. Beh, a me fece un'impressione un po' diversa, perché il film, se non erro, è del 75, questo
sì.
Tommy, e diciamo io li conoscevo non in maniera proprio molto approfondita, però insomma diciamo non mi fecero cioè il film mi sembrò quasi riduttivo rispetto appunto a questo disco che avevo amato tanto, no? Che è uno dei, diciamo, Tommy è stato uno degli album formativi della mia cultura rock, se vogliamo chiamarla così, no? Mi sembrò una riduzione che indulgeva troppo a un'ironia, insomma, un po' fine a se stessa delle cose. Però in realtà poi, ripeto, rivedendolo dopo molti anni, devo dire che ho cambiato opinione, insomma, il film merita sicuramente più di una visione, e c'è anche una grande visionarietà proprio di suo, insomma.
Ecco. Sì. Torniamo a Oliver Reed e al suo film.
Sì. Torniamo a questo film, che ripeto è un film di buon livello, è un film, non è forse il miglior film di Sollima, forse Il diavolo nel cervello era più geniale, forse i western avevano un impatto emotivo ancora più forte, quindi non è forse il miglior film di Sollima, perché ha anche delle slabrature così, degli elementi abbastanza così se qualche connessione insomma si perde. Però
sì, per esempio
il
a mio avviso, diciamo, il motivo scatenante dell'evasione richiesta dai poteri forti non è così chiaro ed evidente,
per lungo tempo non è assolutamente chiaro ed evidente, anche se ovviamente Solima non ce lo può dire all'inizio, se no.
No, però voglio dire, anche nel dipanarsi della vicenda.
Sì, per molto tempo rimane oscura, rimane incomprensibile, anche questo rapporto.
E alla fine la spiegazione è quasi un po' sbrigativa.
È un po' didascalica, no? È un pochino legata a un certo complottismo che allora andava anche di moda, no?
Sì, però no, trattato in maniera un pochettino sbrigativa.
Un po' superficiale, avrebbe richiesto una trattazione più approfondita, perché poi Sollima invece in faccia a faccia o nella resa dei conti, questi aspetti psicologici, queste mutazioni, se vogliamo, anche proprio esistenziali, li spiega molto meglio. certo. Sono film più, forse più riusciti, insomma.
Ricordiamo che qui nella parte della moglie rapita c'è una giovane, sì, ma già abbastanza, come dire,
Agostina,
importante, sì, Agostina,
sì,
Belli.
Agostina Belli, sì, sì, assolutamente.
Che è l'altra,
sì,
donna, diciamo, di cui,
sì,
il film si...
In Profumo di donna sarà, insomma, consacrata attrice di rango, insomma.
Certo,
no? Quindi...
certo. Aveva già fatto dei film un pochettino del genere... come dire, pruderi successivi,
sì,
a, a,
sì,
Malizia, insomma, se non ricordo male, Sepoltaviva, cose di questo genere.
Sì, così, così, un pochino del genere. Non era considerata un'attrice di grande fascino, insomma, cioè, o meglio, di fascino, sì,
però
non,
di poca, di
non
poca,
di
poca qualità.
Caratura. Però, sì, poi lentamente, insomma, poi si è affermata. Comunque, diciamo anche che Sollima e ha pure, diciamo, un seguito nel, diciamo, cinematografico nel figlio,
certo,
Stefano Sollima, che è un ottimo regista di fin d'azione, diciamo, prevalentemente, insomma, forse è un pochino meno profondo del padre, però ha fatto delle opere ragguardevoli, Suburra per esempio,
certo,
alcuni diciamo episodi di Romanzo criminale, Soldato. Tutti i film, insomma, in cui si vede che è figlio di cotanto padre, insomma.
Lo stesso ACAB, non so se te lo ricordi, All Cops Are Bastards, è un,
sì,
film,
sì, sì,
con,
sì,
ovviamente l'inevitabile presenza di quello che, sì, adesso è diventato un attore prezzemolino come Favino, insomma. Però vabbè, insomma,
sì, sì,
il film si,
sì,
lascia,
sì, attore
apprezzare.
Prezzemolino, che però, insomma, ha fatto,
no, no, per carità,
l'occhio,
per carità, per carità,
tipo Il Traditore, insomma,
no, ma a me adesso è andato un po' antipatico, vorrei capire come sono andate veramente le cose, perché quell'uscita, che ha avuto quando ci è andato in puzza,
sì, vabbè,
praticamente,
sì, a tutti quanti c'è un po', ma probabilmente non è un'uscita politica.
No, no, però voglio dire,
probabilmente sono quelle sparate che si fanno così un po' seguendo la moda, no? Probabilmente, perché poi ci sarebbe molto da discutere dietro la battuta fiamme italiani, quindi per questo.
Sì, poi se quello, però, ci metti pure il film come ha fatto adesso, che era Comandante, eccetera, eccetera, insomma, un,
sì,
pochettino.
Sì, no, che peraltro dicono che non sia un film proprio malvagio, eh. Io
saremo,
non l'ho
a
visto,
vedere, saremo a vedere.
Però non è un film dei peggiori, insomma. Comunque, insomma, a Venezia ha avuto delle recensioni contrastanti, però, insomma, ha avuto anche delle lodi, quindi non è proprio, certo, non è assolutamente paragonabile, anche se come incassi la segue di poco, fin dalla Cortellesi.
Certo, certo. Comunque, torniamo a Sollima padre, Sollima figlio, avremo
Sollima
magari
padre
altre
era un regista solido, un regista importante, un regista che pure a livello produttivo riusciva ad avere delle buone chance, perché coniugava in maniera molto intelligente il cinema commerciale con il cinema di qualità. Averceli ancora questi registi, cioè non dimentichiamo che il cinema italiano a quei tempi dominava il mondo, non mi stancherò mai di dirlo, insomma, fino a metà degli anni 70 il cinema italiano è stato, insomma, tra i padroni, diciamo così, dal punto di vista dell'invenzione, della capacità anche produttiva e di penetrazione, insomma. Gareggiava con i grandi film statunitensi, con i grandi film europei, francesi, tedeschi, anzi, se vogliamo dirla tutta, con i film tedeschi vinceva ampiamente, perché erano film molto più di nicchia, che poi appariranno nel loro splendore nella seconda metà degli anni 70. Però il cinema italiano aveva anche una capacità di penetrazione commerciale sui mercati, no? Era dovuto anche all'estero di registi come Sollima.
Certo, noi quando pensiamo al cinema italiano di quel periodo magari ci vengono in mente altri nomi più altisonanti, però insomma c'erano questi ottimi, senza nulla
togliere,
artigiani, insomma.
Questi ottimi artigiani, come poi fu, come parlammo già, abbiamo parlato più volte di Mario Bava, abbiamo parlato di Riccardo Freda, insomma il cinema di genere italiano è comunque un cinema di grande scuola, che gareggiava, e questi film hanno capito molto prima i Cahiers de Cinéma in Francia che noi,
Ma poi basti pensare adesso, sempre tornando al mio bernoccolo, alla mia passione musicale, no? Papà,
sì.
Al di là del fatto che Ennio Morricone all'epoca di Colonne Sonore le faceva, sì, un po' di tutti i tipi, per tutti i gusti,
ne ha fatte centinaia.
Però in questo caso specifico noi abbiamo colonna sonora composta da Ennio Morricone, orchestra diretta da Bruno Nicolai,
Bruno Nicolai.
Enrico Pierannunzi al pianoforte, Oscar Valdambrini alla tromba e poi la famosa voce di Edda Dell'Orso, che quella insomma esatto. È un po' una specie di tratto distintivo della cinematografia e della, sì. Della colonna sonora di Ennio Morricone dell'epoca, insomma.
Assolutamente sì.
Quindi nulla veniva lasciato al caso, ecco.
No, no, cioè erano produzioni molto rigorose, molto approfondite e su cui si investiva non poco. Insomma, erano film che partivano già con un'idea che comunque avrebbero avuto un certo successo, sia di critica che di pubblico.
Sì, poi ovviamente ci sono state tutte le varie degenerazioni dei vari poliziotteschi, quelli con Maurizio Merli.
Sì, certo, certo. Però, che poi adesso vanno anche un po' rivalutati e rivisti, perché sì, non sono tutti così beceri.
No, per carità.
Perché parlammo di Milano Calibro 9 quando fu l'anno
quello scorso. Quello è De Leo, certo.
Di Leo è un altro che fu accusato. Invece era uno di quei registi appunto che comunque andavano tenuti d'occhio perché avevano uno sguardo sociale importante. Per esempio fu uno dei primi registi che difese per esempio la libertà della donna in un film tragico, avere 20 anni,
sì, con Gloria Guida e...
esatto, in cui due ragazze libere, hippie libere, facevano una fine tragica, terribile.
Certo.
E lui denunciava già allora la violenza contro le donne, cosa
non solo, poi denunciava un qualche cosa che tuttora purtroppo è ancora a 50 anni di distanza molto radicato nella cultura maschilista, ovvero che se una donna gira mezza nuda è autorizzata, cioè
o dire, non se una donna libera
è inevitabile che se la vada a cercare.
Infatti.
Cioè come se l'uomo fosse un animale da tenere
a predatore, sì, infatti. Purtroppo sì, ancora siamo a questo livello. Questo cinema civile invece cercava proprio di, in qualche modo, no, di dare un messaggio anche soprattutto alle giovani generazioni di uno sviluppo culturale, di una crescita anche spirituale, se vogliamo.
Fermo restando poi un ruolo che questo cinema cosiddetto di cassetta, abbiamo più volte ribadito, avere fondamentale, quello di creare le risorse e i patrimoni necessari per il film d'autore, insomma.
Poi magari... era anche questo, era l'altro rovescio della medaglia, no? Questi film erano così alimento per i grandi film che poi venivano fatti da Antonioni, Fellini, che peraltro avevano successo anche loro.
Però ovviamente il budget che prevedevano questi grandi autori poteva essere coperto solamente se nelle casse delle case produttrici
c'erano anche questi proventi che venivano dal cinema commerciale di qualità. Ma c'è tutto il filone per dire del thriller, no? Del dopo Argento, del thriller all'italiana, che pure era così. Erano alimento per queste società di produzione, queste grandi società di produzione.
Bene Marcello, 14:36, siamo perfettamente nei tempi nei quali normalmente si svolge questa nostra chiacchierata nella rubrica Visti in Prima Visione, che vi ricordo si occupa di pellicole uscite 50 anni fa e che il nostro Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere nello splendore del grande schermo quando appunto vennero proiettati in prima visione, e tradizione della rubrica vuole che Marcello si ricordi in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere questo Revolver di Sergio Sollima.
Lo vidi al Giulio Cesare
che è ancora vivo e lotta insieme a noi, per fortuna.
Multisala.
È diventato multisala, all'epoca era uno dei cinema più grandi di Roma.
Era uno dei cinema più grandi di Roma, ma c'erano grandi cinema proprio nell'area Prati, c'era il Clodio.
Certo, ne abbiamo parlato più volte. Secondo, ma non per questo meno importante, appuntamento fisso, tappa d'obbligo nel chiudere il racconto di Visti in Prima Visione, è un giudizio in stellette che Marcello Gerardi esprime riguardo il film di cui abbiamo parlato, giudizio da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore. Quante stellette?
Nettamente 3.
Sì, io forse gliene avrei data un'altra mezza, però è giusto 3. Confermo e concordo. 3.
Sì.
Caro Marcello, allora, nel salutarti e darti appuntamento alla prossima puntata, rimangono pochi film del 73, ancora abbiamo belle cartucce da sparare, quindi insomma raccomandiamo chi vuole di seguirci e comunque avere anche la seconda chance del podcast, che sarà disponibile a breve nell'apposita sezione speciali, dove vengono elencati tutti i podcast relativi ai film trattati nella rubrica Visti in Prima Visione, a partire dal 1970 fino al 73, dove siamo arrivati oggi, in ordine diciamo cronologico all'inverso, nel senso a partire da quello più recente di cui abbiamo parlato, andando via via all'indietro. Quindi nel ringraziarti e darti appuntamento alla prossima trasmissione, mi congedo da te con l'ascolto di un secondo estratto in cui diciamo l'ispirazione di Ennio Morricone viene esplicitata già dal titolo, perché il brano che fa parte della colonna sonora di Revolver si chiama Quasi un Vivaldi, qui nella sua parte seconda. Grazie ancora Marcello e buon proseguimento.
Grazie a te
e
buon proseguimento a te Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.